Bentornati mamma e papà all'ultima spiaggia.
Buongiorno.
Buongiorno.
Che giorno è oggi?
Oggi è 6 febbraio.
Quindi?
Il Safe Internet Day, oppure la giornata mondiale della sicurezza in rete.
Ah però. Argomentone.
Questo è tosto. Questo è un argomento tosto. È un argomento difficile perché richiede delle competenze tecniche, ma soprattutto richiede cultura.
Sì.
Spesso non abbiamo voglia e non abbiamo voglia di investire tempo per imparare e pensare a come fare le cose. Poi quando succede qualcosa, ti andiamo.
Ok, allora vediamo quali sono i temi di quest'anno, di questa giornata mondiale. Rischi e sicurezza online, economia di rete, violenza online, benessere online, ma anche algoritmi, intelligenza artificiale e il loro impatto sulla democrazia. Direi che è tanto, ma noi oggi ci concentriamo su...
Oggi ci concentriamo su tre cose, ma volevo farti notare come abbiano messo vicino violenza online e benessere online, come dire, due facce della stessa medaglia, perché internet è uno strumento e quindi possiamo usarlo male per compiere violenza online, che sono di tanti tipi e magari l'affrontiamo in un episodio più avanti.
Sì, sono d'accordo.
Però anche la parte del benessere online, quindi come li uso in modo che siano utili, facciano bene alla mia vita, è un altro argomento importante, e ha a che fare con lo screen time, il tempo che passiamo davanti allo schermo e cosa ci facciamo davanti a quello schermo. Ma oggi vogliamo parlare di sicurezza, vogliamo mettere l'attenzione sul concetto di sicurezza in senso ampio, e quindi useremo l'inglese perché in inglese è uno di quei rari casi nei quali la lingua funziona meglio per raccontarci delle storie. Quindi parleremo di safety e di security informatica nelle nostre famiglie. Ci sono una quantità pazzesca di argomenti di cui parlare, non sarà l'unico episodio in cui ne parleremo, però direi che possiamo cominciare, secondo me, dalla cosa più vicina a ognuno di noi e la più delicata, e quella che forse sottovalutiamo anche, che è la gestione di account e password.
Tema importante per le famiglie, perché io stessa mi sono spesso domandata in passato, prima che tu mi aiutassi a gestire questa cosa, come posso gestire in modo chiaramente facile, veloce, accessibile tutte le password che abbiamo, soprattutto quando i ragazzi, i bambini crescono, cominciano ad avere il loro account, i loro dispositivi, quindi non ho più solo le mie password, che già sono tantissime, ma ho anche le loro da gestire.
È interessante fare un esercizio che ho fatto un po' di tempo fa, mettendo ordine alle mie password, ai miei account, e avevo qualcosa come 400 account diversi, con password chiaramente diverse.
Chiaramente diverse, perché non mettiamo la stessa password?
Certo, metti la stessa password
il
con
nome,
il tuo nome,
nome
e cognome, data di nascita, è perfetto, perfetto.
Ah, non si fa, non è così che si fa, va bene.
Non è il modo migliore, diciamo.
D'accordo.
Poi nel corso degli anni sono stati introdotti tanti altri sistemi di sicurezza, quindi l'autenticazione a due fattori, piuttosto che tutti quelli che sono sistemi di accesso biometrici, la scansione dell'impronta e del volto, che ci aiutano a velocizzare, ci permettono di non dover inserire la password tutte le volte, ma ci richiedono di saperla. Il problema è come gestisco tutte queste password.
Sì, sono tantissime.
E allora sono nati e si è creato un segmento nell'industria del software proprio di gestori di password. Ci sono anche degli esempi che possiamo fare con Apple o Google, che offrono un portachiavi online,
sì,
per custodire tutte le proprie password.
Questo lo uso ed è comodo.
È comodo, però quello che abbiamo visto funzionare meglio è un software di terze parti che nel nostro caso si chiama NordPass, e che ci permette di gestire delle password, perché ci permette per esempio di vedere se sono dati compromessi, se sono dati disponibili online, e quindi di cambiarle, ci ricorda di cambiarle, ci permette di cambiarle con password sicure perché c'è un generatore, e ci troviamo molto bene. Ma ci sono tanti software di gestione password che sono presenti sul mercato, ci sono anche delle offerte per famiglia, sicuramente è un investimento che vale la pena di fare.
Ok, però siccome io che conosco questo software, perché tu lo hai introdotto in famiglia e lo utilizziamo insieme, io stessa faccio fatica a seguirti in questo discorso. Quindi partiamo e parliamo a chi non ne sa proprio niente. Cosa deve fare?
Allora, nella scorsa puntata abbiamo parlato di gestire la famiglia come un'azienda, e nelle aziende di solito c'è una persona che è responsabile IT, poi può chiamarsi in modi diversi, comunque c'è una persona che gestisce gli account delle persone che operano in un'organizzazione. E una persona in casa che fa questo lavoro è estremamente utile. Non serve avere una laurea in ingegneria informatica, ma semplicemente avere la capacità di vedere quali sono i pericoli, capire quali sono i pericoli e trovare delle soluzioni. Per cui gestire le password è importante, sì, perché quando vi clonano l'account dei social, che è probabilmente la cosa meno grave, non siete felici, e tutto il processo di recuperarlo oppure doverne aprire un altro vi scoccia. Oppure se qualcuno va a mettere le mani nel nostro conto PayPal piuttosto che nel nostro account della banca, quello diventa un problema grande.
Decisamente.
Diventa veramente un problema grande. Perciò è una misura di sicurezza importante quella di gestire le password bene, non appuntarle sul quadernetto, usare password lunghe e complesse. Sono tutte le piccole cose che ci mettono al riparo da gran parte dei pericoli della rete. Non tutti, non è perfetto, è una questione di mitigazione del rischio. Non rischio più 90, 100, rischio 10. Questo fa la differenza, tanta differenza.
Nonostante io abbia molta ritrosia nei confronti di questo argomento, per cui man mano che lui ne parla mi si arrocca lo stomaco, mi rendo conto che è estremamente importante, ed è importante che noi genitori, o almeno uno insomma in famiglia, se ne occupi, si informi e sappia di cosa sta parlando, anche per insegnarlo ai nostri bambini e poi ragazzi, perché altrimenti loro cresceranno con poca sensibilità riguardo a questi pericoli.
Assolutamente sì.
Grazie di esserci, perché io non l'avrei fatta questa cosa.
No, è importante perché sapere anche, per esempio, che possiamo creare degli account per i nostri figli su tante piattaforme per tanti servizi, account dedicati ai nostri figli che come genitori possiamo monitorare, quindi possiamo vedere cosa fanno, cosa succede, e conoscere queste cose aiuta. Se voi avete uno o più servizi di streaming sulla vostra smart TV o sul vostro telefono, computer o tablet, sappiate che ci sono sempre gli account per bambini, che quindi escludono determinati contenuti che sono per persone che hanno un'età superiore a 13-14, come per i film, stessa cosa. Quindi se avete Netflix, Disney, YouTube stesso, hanno tutti la possibilità di avere account per i più piccoli. Fatelo, perché non volete correre rischi da questo punto di vista.
Sì, sono d'accordo.
Ma oltre alla gestione di account e password, per questo la comodità e il non stress è affidarsi a un software che li gestisca per noi, in modo che non dobbiamo...
Scusa, ma ti chiedevo prima, quindi che cosa deve fare un genitore? Andare a cercare uno di questi software?
Sì, uno di questi software.
Scaricarlo,
installarlo. Le configurazioni sono guidate e man mano che andate su internet, quindi accedete ai siti, potete salvare l'account attuale, quindi username e password attuali, oppure ancora meglio sostituiteli col generatore di password del vostro software.
Sì, ok, quindi è facile. Va bene.
È una cosa
che
si fa nel tempo.
Esatto. Va bene.
Poi c'è un'altra cosa che riguarda internet, che riguarda persone di tutte le età e tutte le estrazioni, che è quella delle truffe online.
Ah.
E qui
le nostre preferite.
Si apre un mondo che noi sfioreremo, ma vogliamo solo accendere la curiosità in voi per approfondire, soprattutto per fare delle azioni molto specifiche quando ricevete qualche tipo di messaggio che o è troppo bello per essere vero, uh-huh, oppure vi chiede di comunicare o cambiare la password cliccando sul link. Non lo fate, fermatevi, pensateci bene, leggete bene da dove arriva l'email, perché se non è un account per esempio della banca, buttatela via, segnalatela anzi, ancora meglio, e soprattutto non date la password a nessuno, nessuno, perché nessuna azienda seria verrà mai a chiedervi la password del vostro account personale, quindi non lo fate semplicemente, e state attenti a quello che cliccate. Per conoscere meglio il mondo delle truffe in modo ampio, perché andiamo dai link sospetti ai fuffaguru, ci sono due fonti in Italia secondo me che spiccano soprattutto. Una è Marco Camisani Calzolari e l'altra è un'iniziativa che si chiama Fuflix, lanciata da Germano Milite, e vi consiglio di andarle a visitare entrambe perché sono una miniera d'oro per capire come non farsi fregare.
Ok, quindi andiamo a leggere quello che loro ci dicono per capire meglio, e quando arriva un messaggio, che sia mail o che sia un messaggio in app, diciamo, sospetto, quindi mi si deve accendere la lampadina.
Un lampadone.
E questa è la cosa importante, nel senso che nella nostra vita frenetica, nelle corse di tutti i giorni, può essere che io legga un messaggio velocemente e che non colga, diciamo, che c'è qualcosa che non va.
Sì.
Ma quando succede, quindi cerchiamo di porre attenzione a questi messaggi, cerchiamo di fare accendere le lampadine, io faccio una cosa, non clicco niente.
Esatto.
E vado invece su il browser, quindi su Into Online, e cerco quel messaggio come truffa, quindi messaggio da parte di Pinco Pallino, che è il corriere che consegna, perché ne arrivano diversi, no?
Ecco.
Pacco in consegna da Pinco Pallino, truffa, e generalmente trovo qualcosa che mi dice che c'è una truffa.
Il filtro di Gmail, visto che senza bisogno di far pubblicità a nessuno, ma tanti hanno un account Gmail,
Gmail non ne ha bisogno,
è gratuito, quindi non faccio pubblicità a nessuno, ma il filtro anti-spam, quindi che filtra i messaggi di posta indesiderati come questi del Corriere per esempio, funziona molto bene, quindi di solito le trovate in spam. Se le trovate nella vostra posta, in ogni caso, i corrieri è molto raro che vi mandino delle robe del genere, per cui fate attenzione.
Altra truffa che ci è capitata recentemente e che è grave, perché va a mirare, a prendere come vittime le persone più anziane, è quella inviata ai nostri genitori, quindi da una certa età in su, alle nostre mamme e ai nostri papà, con messaggi che dicono: mamma, sono tuo figlio, ho perso il cellulare, ti sto scrivendo da questo numero temporaneo.
E di solito poi chiedono dei soldi su bonifico, PayPal, vari modi, o addirittura vanno a ritiro di persona, ma mando un amico. E è capitato a mia mamma qualche giorno fa, ma mia mamma, che parlando insieme di questo aspetto spesso, mi ha chiamato ridendo e mi ha detto:
no,
oh, ma davvero hai bisogno?
Veramente ha chiamato me,
questa
diciamola
cosa non
proprio
possiamo
tutta.
Saltarla.
No, però ecco, succedono e le persone più anziane, adesso la mia mamma e la tua mamma mi odieranno, perché loro, uno, non sono anziane,
no.
Due, sono avantissimo nell'uso della tecnologia,
sì,
ma non tutti hanno questa passione, mettiamola così. Quindi, conoscendo meno questo mondo, sono chiaramente tra le persone più a rischio. E le persone più a rischio sono proprio gli anziani e i più giovani, i bambini. Vogliamo parlare di questo?
Anche, e vorrei aggiungere una terza categoria, che sono gli adulti distratti.
Ah, sì, sicuro.
Perché
io sono
un momento
quelli
di distrazione è fatta.
Quindi sono tra le categorie a rischio. Va
siamo
bene.
Tutti a rischio.
No, siamo
e
tutti
tanto
a rischio,
dipende,
certo,
da noi come ci comportiamo.
Certo. Quindi, come ci comportiamo con i nostri figli minorenni, perché parliamo di minori in questo caso, di fronte a tutte quelle situazioni di app, per esempio,
o servizi online
o social network che vogliono a tutti i costi avere.
Beh, diciamo che ci sono alcuni che sono super gettonati già da età molto tenere, come per esempio TikTok e Instagram, e ancora più gettonati, ancora più pericolosi secondo me, WhatsApp e Telegram.
Proprio di questo vorrei parlare, perché siamo in quella fase, in quell'età in cui sta ancora chiedendo il telefono, noi non lo abbiamo ancora, non siamo ancora passati allo smartphone per Giada, ma prima o poi arriverà.
Certamente.
Ma il tema è, ok, una volta che avrà il suo telefono, quali social network, quali app, quali servizi le permetteremo di avere? E soprattutto, siamo proprio solo noi a deciderlo?
È interessante, perché ci possiamo ricollegare a quello che abbiamo detto sopra. Esiste il controllo parentale. Quindi già da adesso ha un iPad e ogni volta che vuole scaricare una nuova applicazione deve chiedere l'autorizzazione a me o a Maurizia, che concediamo di solito, perché vediamo che cos'è e decidiamo se concedere o no l'autorizzazione per scaricare quell'applicazione sul iPad, in questo caso di Giada, ma per l'iPhone è lo stesso. Su Android sinceramente non sono così competente, però sicuramente c'è un controllo parentale efficace allo stesso modo. Ma attiviamole queste cose, perché la responsabilità alla fine è del genitore, non del minore. Perché il mondo virtuale è mondo reale. Per esempio, Instagram e TikTok, qual è l'età minima? C'è un'età minima per poterli utilizzare, per potersi registrare. Nei termini e condizioni c'è scritto. Le avete mai lette? Perché di solito sono quelle che saltiamo, no? Che pari.
Sì.
Però, storia lunga fatta molto corta, Instagram e TikTok, età minima 13 anni. WhatsApp e Telegram, che sono due sistemi di messaggistica, quindi non sono un social media, ma una cosa un po' diversa, l'età minima per poter avere un account su WhatsApp o su Telegram è di 16 anni. 16.
Mi sembra di aver letto che l'84% dei ragazzi sotto a questa età, quindi sotto ai 16 anni, ha a sua disposizione e scaricati sul proprio smartphone sicuramente WhatsApp. Di Telegram non ho informazioni. Su WhatsApp bisogna che cominciamo a parlarne, perché questi gruppi di WhatsApp scolastici, gruppi di classe WhatsApp, che sono partiti dai gruppi di genitori, anzi ancora prima erano i gruppi di mamme, mi fa un po' sorridere oggi questa cosa, però fino a qualche anno fa erano i gruppi delle mamme, della classe, ora invece sono i gruppi di genitori, per fortuna, su WhatsApp diventano poi in brevissimo tempo i gruppi WhatsApp della classe, quindi dei ragazzini che si aprono un gruppo tra di loro, fanno una chat di gruppo tra di loro.
Probabilmente hanno insegnato loro come si fa ai genitori, ma...
Ecco, io però rimango sempre a bocca aperta di fronte a queste cose, perché poi abbiamo genitori che si stupiscono di ciò che viene scritto e di ciò che viene postato, in termini di foto, di disegni, di sticker, di tutto quello che è... Adesivi, scusami, non vuole che lo si dica in inglese. Adesivi.
Ma quelli si chiamano sticker.
Ah, ok. E ci sono appunto genitori che si sconvolgono rispetto al cattivo uso di questo strumento. Ma io torno a quello di cui stavamo parlando. Se sono vietati ai minori di 16 anni, perché noi permettiamo loro di averlo? Che cosa stiamo insegnando a questi ragazzini? La prima cosa che mi viene da dire è che stiamo insegnando loro che le regole possono essere bypassate tutte le volte che pensiamo che faccia comodo. E questo, secondo me, non è giusto, non è corretto, non è un insegnamento che dobbiamo dare loro.
Io sono proprio preoccupato dal fatto che non ci sia monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi da parte di tanti genitori che poi si sorprendono perché il figlio ha scritto qualcosa, ha fatto qualcosa o ha visitato determinati siti piuttosto che ha scaricato determinate applicazioni. Sono preoccupato dalla mancanza di controllo, di supervisione sul figlio minore.
Sì, però credo che su questo sia necessario fare un'altra puntata.
È un discorso lungo.
Che cosa intendiamo per monitoraggio? Che cosa intendiamo per controllo? Fin dove è giusto controllare e dove invece è giusto lasciare spazio? Sono tutti temi di cui dobbiamo parlare. Se torniamo al tema sicurezza informatica e al rispetto delle regole e delle norme, torno a ripetere, non possiamo bypassare le norme quando fa comodo a noi e non possiamo insegnarlo a loro.
Per chiudere la puntata possiamo racchiudere questi tre argomenti di cui abbiamo parlato in occasione del Safe Internet Day, ricordandovi: gestite le password bene e seriamente, usate un software per gestirle. Noi vi consigliamo NordPass, ma cercate, trovate quello giusto per voi, ma gestite bene le password e i vostri accessi in modo che siano sempre al sicuro. Non fatevi fregare dalle truffe online, questo vuol dire state sul pezzo, state attenti, siate consapevoli ogni volta che fate qualche azione, per esempio partendo da una mail o da un messaggio diretto o da un messaggio per esempio anche su WhatsApp o Telegram. E poi numero 3, non meno importante,
leggete i termini e le condizioni d'uso di tutto ciò che date in mano ai vostri figli e insegnate ai vostri figli le stesse cose che state imparando voi, perché come difenderci dalle truffe o come prevenire le truffe è qualcosa che a loro possiamo insegnare.
Assolutamente sì.
Buon lavoro.
Buon lavoro a tutti.